prossimo andiamo a New York Times, scrive: strikes on Iran approved by Trump, then abruptly pulled back.
Sì, questa è un po' la notizia del giorno, la notizia della settimana, la notizia forse del mese.
In italiano?
Allora, strikes on Iran approved by Trump, abruptly pulled back. Allora, in italiano dice un attacco militare contro l'Iran, e quindi c'è un bombardamento aereo, parentesi. Quindi attacco militare contro l'Iran approvato da Trump, poi improvvisamente pull back, ritirato. Mm-hmm. Quindi poi abruptly pull back, improvvisamente ritirato.
Allora, cosa succede? Perché Trump ha approvato questo attacco militare? Cosa ha iniziato tutto il problema?
Allora, legge un po' l'articolo, dice Washington.
Washington: President Trump approved military strikes against Iran in retaliation for downing an American surveillance drone, but pulled back from launching them on Thursday night after a day of escalating tensions.
All right, officials?
Officials said the president had initially approved attacks on a handful of Iranian targets, like radar and missile batteries.
Planes?
Planes were in the air and ships were in position, but no missile had been fired when word came to stand down, the official said.
Sì.
In italiano?
Stand down, don't attack. So, molto semplice, praticamente il giornale, che sarebbe il New York Times, il giornale più grande d'America e del mondo, dice che il presidente Trump ha approvato un attacco militare, un'offensiva militare contro l'Iran, in retaliation, retaliation cioè in per controbattere, come risposta, perché l'Iran ha abbattuto un drone, italiani drone, un drone spia che spiava sull'Iran. Però all'ultimo momento Trump ha bloccato l'ordine che aveva già dato. Cioè gli aerei si erano già alzati in volo per attaccare i radar, i missili iraniani, e mentre volavano c'è stato un generale, ho visto il video, un generale che si è presentato davanti al presidente, fa: presidente, gli aerei sono partiti, sono in volo, ho bisogno dell'ultima conferma prima che bombardino. E allora Trump, un video che ho visto ieri sera in inglese, un video, e Trump gli risponde al generale, dice: un'informazione, mi dica quanti morti si prevede. E il generale gli fa: sir, I need a few minutes on this. Signore, ho bisogno di alcuni minuti per questo. Mm-hmm. Il generale va e ritorna, dice: signore, noi calcoliamo 150 morti in questo attacco. Mm-hmm. Allora Trump dice: fermate tutto, sono troppi. Mm-hmm. Per un drone senza pilota abbattuto non è squilibrato uccidere 150 persone.
Giusto.
E ha detto: 150 persone sono 150 famiglie, non lo voglio fare, e ha fermato. Adesso tutti in America a maledirlo, accusarlo, un presidente pazzo, non sa cosa fa, eccetera. Cioè, è per questo che l'America non ha futuro. Questa è la democrazia. Cioè, praticamente se era Obama al suo posto, lo avrebbero osannato in cielo. Il pacifista, il premio Nobel, ha fermato un attacco, una guerra. Invece, siccome è Trump, che è un cristiano, allora Obama sarebbe andato alle stelle o Trump all'inferno. Perché come? Invece di dire bravo, hai evitato una guerra, dice: oh, pagliaccio, non hai nervo, non hai coraggio, sei una donna presentatrice fa, è in confusione, non sa mantenere la parola. Cioè, volevano la guerra, praticamente. Tutte queste belle donne americane in televisione, e un presidente in confusione, e cioè, cosa volete, la guerra, scusa.
Mm-hmm. Sì, perché 150 sarebbero stati i morti
iniziali
di questo attacco
iniziali.
Specifico, però sarebbe iniziata una guerra.
È logico, in Iraq sono morti migliaia di americani, è logico che tu c'hai gli aerei, e l'Iran c'ha ancora gli aerei dello Shah, sai lo Shah? Lo Shah 30-40 anni fa, prima di Khomeini, avevano gli aerei di quei tempi. che poi li hanno modernizzati, c'è qualcosa che funziona bene, però non è che puoi paragonare con una portaerei con 50-60 aerei modernissimi che neanche li vedi quando volano. Non puoi paragonare.
E perché l'Iran ha abbattuto questo drone americano? Come hai detto tu, senza pilota nessuno è morto, ma perché l'Iran lo ha fatto?
Perché per mandare un segnale all'America che l'Iran non ha paura. Sai, tipicamente gli islamici si gloriano, che loro sono felicissimi di morire per Maometto, e se muori contro i nemici loro vanno direttamente in cielo e ci sono 70 vergini a aspettarli. E allora per loro è una gloria morire a chiacchiere, poi quando è il momento di morire dice alt, Maometto mi vuole morto domani, non oggi, capito? E quindi è più fumo che arrosto, però ci sono i fanatici che si fanno saltare per aereo, serio. Quello è un segnale per dire non vogliamo gli aerei spie americani, ma volavano sul mare, non erano sull'Iran. Allora l'Iran dice sì, però vi siete avvicinati troppo nello spazio acquatico, nelle acque territoriali, vi abbiamo abbattuti. E l'America dice no, eravamo fuori dell'acqua territoriale, insomma, però sai, non si capisce bene dov'era, che non si può sapere.
Va bene? È così, sì.
E così. E poi l'Iran, alcuni giorni fa, l'Iran, cioè dicono che l'Iran, non lo sappiamo chi è, ha attaccato quattro navi con missili o mine o bombe. Però, come ho detto settimana scorsa, non sappiamo se è l'Iran, perché è così che lavora la CIA. È così che hanno iniziato la guerra nel Golfo del Tonkino, in Vietnam. È così che hanno fatto in Ucraina, è così che hanno fatto in Libia. E cioè prendo delle scuse, in Saddam Hussein in Iraq, con delle scuse che Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa, e allora lì a fare la guerra contro l'Iraq non c'era niente. Niente non c'era. Dice, però sai, il mondo è meglio senza Saddam. E forse il mondo è meglio senza l'America, dipende dai punti di vista.
Sì.
Capito? Quindi questo è quello che succede. E allora... va bene, il resto che hai letto praticamente l'ho già detto. Quindi gli aerei erano in aria, dice: planes were in the air and the ships were in positions, no missiles had been fired when war came to stand down. The official said stand down, fermare l'attacco. Va bene, quindi fratelli, dobbiamo vedere un po' nello spirito che succede, no? In base a quello che Dio ci rivela, no? Pregare in lingue, Dio rivela, va bene, perlomeno ci rivela quello che c'è bisogno di sapere, quello che dobbiamo sapere, anche se preghi in lingue non te lo dice il Signore, però se preghi in lingue il Signore ti parla, il Signore ti dà interpretazione. Quindi viviamo in tempi pericolosi. Trump ha cambiato idea in pochi minuti prima che gli attacchi iniziassero, va bene?
Sì.
Quindi ormai le cose dipendono dall'impeto, dal momento. Però l'Iran è avvertita, se tira troppo la corda verrà bombardata, va bene?
Quindi siamo stati molto molto vicini ad una guerra.
Una guerra grande.
Mancavano pochi minuti praticamente di iniziare
una
guerra.
Mancavano 5 minuti, cioè ci vuole niente arrivare gli aerei supersonici, non so che velocità vanno lì, Mach 1, Mach 2, insomma velocità del suono. Non li vedi neanche questi aerei, senti solo il botto quando passa, non li vedi, non si vedono questi aerei. Loro ti vedono col radar, va bene? Però tu non li vedi, senti solo il botto quando è passato.
E se avrebbe iniziato una guerra, come avrebbe influenzato l'umanità, la presente situazione politica? Cosa sarebbe successo?
Beh, per esempio, c'è un articolo di Putin che lui dà un avvertimento. Guarda, c'è un giornale che si chiama Real Clear Politics, che riporta un articolo di Putin, che Putin avverte e dice: Putin warns attacks against Iran will be a catastrophe, lead to sad consequences. Traduzione: Putin avverte un attacco contro l'Iran sarebbe una catastrofe e guiderebbe a conseguenze molto tristi. Quindi il mondo sta diciamo avvertendo l'America di andarci piano. L'America fa bene i calcoli, cioè secondo il suo metro di misura americano, naturalmente. Secondo i suoi calcoli può andare avanti con queste cose.
Quindi dire che la Russia avrebbe difeso l'Iran?
No, non credo che vuol dire questo. Penso che in ogni caso questo avvertimento di Putin per me appare comunque molto debole.
Ah.
capisci? Non è come l'Inghilterra che ha detto all'America si è attaccata la Polonia, entriamo in guerra, e quello stupido Hitler ha attaccato lo stesso. Dice non ci credeva che l'Inghilterra e la Francia avrebbero mantenuto fede di difendere la Polonia. Però l'Inghilterra e la Francia hanno capito questo, il prossimo veniamo noi. E lo hanno dichiarato guerra. Però qui invece Putin stop short all this, cioè si ferma prima di questo. Non dice, come per esempio Putin ha detto all'America, non invadete Venezuela, e l'America non l'ha invaso. Come invece ha fatto con Grenada, Panama e altri, lui va a invadere la Cuba, hanno invaso. E Venezuela, che tutti vorrebbero che li invadesse, però Venezuela no, la Russia gli ha detto no. Infatti ha mandato due bombardieri atomici a visitare Maduro, che danno molto fastidio all'America. Dovete assolutamente togliere subito bombardieri atomici. L'America può averne quante ne vuole in Europa, bombardieri atomici, ce li ha anche in Italia, Aviano e Sigonella, c'hanno i missili atomici tutto intorno alla Russia, i paesi baltici, Romania, Polonia, piena di missili atomici. La Russia però invece non può mettere un bombardiere atomico in Venezuela, perché l'America dice no. Cioè l'America si comporta da smargiassa, prepotente, padrone del mondo. Capito? È come un vecchio nobile, un vecchio duca, un vecchio conte che non c'ha più soldi, però fa finta, vuole ancora il servo. Magari è indebitato con le banche, il castello è ipotecato, però vuole il servo che gli fa da mangiare. Cioè ormai è drogato, di viziato di essere servito, quindi capito?
Cioè vuoi dire che nel caso della Venezuela la Russia ha espresso in modo chiaro il suo appoggio per la Venezuela, sì, mentre sì. Con l'Iran non lo sta facendo?
Sì, io non credo che la Russia farebbe guerra con l'America anche se l'America invadesse Venezuela, io personalmente non lo credo, è troppo lontana dalla Russia, non credo che lo farebbe, però diciamo l'America non vuole rischiare. Infatti non ha invaso Venezuela, se lo farà vedrei, ma non credo che lo fa, perché andando in Venezuela si distrugge da solo, insomma. Però qui Putin gli avverte che ci saranno conseguenze catastrofiche, però non dice noi sosterremo l'Iran, capisci? Quindi l'avvertimento di Putin è debole, non sta minacciando nessun aiuto da parte della Russia a favore dell'Iran, attenzione. La Turchia è a favore dell'Iran. Va bene, è contro l'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita è nella sfera americana. Va bene? Quindi la Turchia, l'abbiamo visto su Khashoggi, quando l'Arabia Saudita ha fatto uccidere questo Khashoggi, la Turchia è esplosa contro l'Arabia Saudita. La Turchia è a favore dell'Iran, ma però Erdogan non dice niente di significativo, di sostegno, sostegno di una guerra diciamo tra Iran e Stati Uniti, che la Turchia sosterrebbe l'Iran. Erdogan non sta dicendo niente, è tutto abbottonato, perché dice qui se scoppia una guerra Turchia dice no, voglio mettermi contro l'America, non è salutare, non è buono per la salute, che l'America è la prima potenza del mondo, anticristo quanto vuoi, però quando tu hai 6-7 flotte navali con non so quante portaerei ci vai piano, nessuno. L'America può quasi combattere contro tutto il mondo e avere speranza di vincere, capisci? L'America spende per armamenti quasi come tutto il resto del mondo, infatti vedi le flotte navali dappertutto. Io mi ricordo evangelizzavo davvero a Livorno e c'era la portaerei lì, capisci? Mi ricordo che evangelizzavo i soldati americani che sbarcavano. Quando erano appena tornati dalla Libia, gli ho detto, how's it going? How did it go in Libya? So, very bad. Why? Because we couldn't kill the point. Gaddafi, no? Gli ho chiesto a questi marines americani che sbarcano, gli ho chiesto, so, how did it go in Libya? Come è andato in Libia? E fa, oh, male. Perché? Che è successo? Ah, we couldn't kill. Non abbiamo potuto uccidere parolacce Gaddafi. Se Reagan andava avanti e indietro, c'era Reagan a quel tempo, avanti e indietro la Libia nel Golfo della Sirte, sperando che la Libia. Infatti, la Libia ha mandato un aereo, gli americani l'hanno buttato giù subito in 2 secondi, e Gaddafi ha detto: alt, qui, caro mio, capisci? Questi aerei americani non ti fanno avvicinare, capite? Loro prima che tu li vedi già ti hanno già centrato quei missili, sono hanno gli aerei più fantasmagorici, però quando viene l'anticristo l'America perderà, d'accordo? Perché? Sì. Perché così è, però non perderà perché l'anticristo è più potente dell'America, perché perderà, Angela? Corso biblico,
perché
Apocalisse 16.
Perché è profetizzata.
Perché è volontà di Dio.
Ma che Apocalisse 16, Angela, il corso biblico tu dovresti averlo fatto.
Perché la settima coppa. L'anticristo avrà l'appoggio dell'Europa, quindi saranno potenti.
Sì, ma come fa a distruggere l'America? L'America nessuno può distruggerla.
Con
perché
attacchi nucleari.
Sì, ma come fa? Cioè, come fa?
Ah, dopo un terremoto.
Oh.
Ci sarà un terremoto.
Angeli, devi ripassare il corso biblico.
Sì.
Ci sarà un terremoto, la settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, quindi ira di Dio, quindi dopo il rapimento, dopo che siamo in cielo, Dio manda un terremoto che la grande città America si spacca in tre, Apocalisse capitolo 16. Va bene? E allora a questo punto le difese satellitari e i satelliti non funzionano più e allora l'anticristo attacca di sorpresa e distrugge, brucia con livello in modo nucleare l'America. Apocalisse 17 e 18 dice in una ora. Va bene, andiamo avanti.
Allora, dicevi che la Russia non sembra ad essere pronta ad appoggiare l'Iran, neanche la Turchia, quindi sarebbe stata una guerra solo tra l'America e l'Iran?
Sì, ma magari ci sarà ancora. Vabbè, magari ci sarà ancora. Capito? Non metteremo sul fuoco che non ci sarà guerra, perché Israele spinge a tutti i costi. E magari è stato Israele a silurare quelle navi. E non si sa, ma qualche o Mossad o la CIA, qualcuno lì c'è, sento puzza di bruciatoli. Cercano di provocare i due galli a distruggersi e perderà l'Iran. A come stanno le cose adesso. Quindi la Russia è molto misurata perché sanno che non possono vincere, va bene? La Turchia, come detto, fuori dell'Iran, però Erdogan dice niente a sostegno dell'Iran. E lo stesso la Cina, lo stesso l'Europa. La Cina è abbottonata, non dice neanche mezza parola. La Cina neanche se lo sogna andare a fare la guerra contro l'America in Iran. Quella è lì, sta sperando in Buddha notte e giorno che possono prendere Taiwan e possono controllare il mar della Cina, che hanno creato un'isola che adesso ci hanno messo un aeroporto, e due giorni fa sono arrivati tutti i cacciabombardieri cinesi, insomma hanno riempito abbastanza, hanno mandato i cacciabombardieri cinesi nel nuovo aeroporto che è nel mezzo del mare su un isolotto che i cinesi hanno costruito un'isola. Hanno mandato navi, che non gli mancano loro, hanno messo sabbia, ha affiorato un'isola in un posto dove l'acqua non era profonda e hanno messo subito in battibaleno un aeroporto grandissimo, dove possono atterrare bombardieri grandi. E adesso gli hanno mandato una squadra di cacciabombardieri. Cioè Mar della Cina, tenetevi lontano. Alla prima occasione la Cina si prenderà subito Taiwan, alla prima occasione. E chi lo sa anche il Giappone. Che il Giappone è disarmato praticamente. Va bene. E allora, quindi, l'Europa senza leadership attualmente, che sono lì cani e gatti a odiarsi, a beccarsi, Salvini, Bruxelles, eccetera. L'Europa sta alla finestra a bere il tè. Cosa fa l'Europa? L'Europa sta cercando di aspettare il giorno dopo. Aspetta il giorno dopo per vedere con chi schierarsi, dove più le conviene. Il suo cuore è nell'Islam, perché ormai l'Europa si è quasi completamente islamizzata. È arrivata, diciamo, si è spostato molto sull'Islam, c'è antisemitismo in Francia, Germania, cioè questi islamici sono arrivati, si divertono a mettere svastiche sui cimiteri ebrei, ammazzare un ebreo qui, perseguitare un ebreo là, sputargli in faccia per strada, cioè l'Islam, cioè il loro hobby preferito, caccia all'ebreo, altro che... sappiamo che Hitler, l'Islam era la sua religione preferita. Lui ha detto, mi piace l'Islam perché gente violenta, gente che è così. E ha fatto un sacco di accordi Hitler con l'Islam. Va bene? E comunque, torniamo al punto qua. Quindi l'Europa non fiata. Vedi tranquilla lì a Bruxelles a contare i soldi. va bene. Insomma, l'Iran in questo momento si trova militarmente isolata contro la potenza mondiale numero uno, l'America. Trump ha affermato, però, avrebbe fatto salsiccia dall'Iran, capito? Abbastanza, è sufficiente una portaerei, capisci? Una portaerei è sufficiente per vincere tutta l'Iran. C'è più potenza di fuoco in una portaerei americana che non tutto l'Iran, va bene? Senza parlare delle armi nucleari, va bene? E comunque vedremo. Il problema per gli USA non sarebbe quindi un problema bellico, chi vince, si sa già chi vince. Perché adesso tutte le potenze che contano stanno alla finestra. Quindi è solo la Russia che fa un po' la voce grossa, perché sappiamo che la Russia sarà la voce principale del tempo della fine. Il problema quindi non è bellico per l'America, ma è politico. Quindi l'Iran è molto attiva a sostenere le forze islamiche che gran parte dell'Occidente chiama terrorismo. L'Iran le sostiene.
Sì.
Per noi è terrorismo,
sì.
Ed è terrorismo, in giro si fa saltare patapum,
sì,
patapam,
sì,
e in Israele così, e l'Iran però, per l'Iran sono eroi che muoiono per Allah, per Maometto, contro gli odiati ebrei che chiamano, sì, maiali, cioè l'Iran è fuori binario sicuramente, ok? Comunque per l'Iran questa gente sono degli eroi, però quello che vedo io dalle profezie, diamo un'occhiata alle profezie per capire dove che andremo qui, che se non guardiamo le profezie noi mica possiamo seguire i giornali che non capiscono, sono lì a beccarsi Repubblica contro il giornale, il Corriere della Sera un po' diverso dalla stampa, anche a livello internazionale lo stesso, in Inghilterra i giornali di destra e di sinistra, in Inghilterra, America lo stesso, quindi i giornali non capirete mai niente, la stessa notizia. Anche in America seguivo un po' i telegiornali americani ieri e vedete c'erano i telegiornali del Partito Repubblicano e poi ho ascoltato il telegiornale democratico che sarebbe la CNN. CNN sono i democratici, Fox News sono i repubblicani e sono lì diametralmente opposti. Per la Fox News Trump è un eroe che ha fermato una guerra, i repubblicani. Per la CNN democratici, oh no, lui è uno che non ha il coraggio di fare una guerra, dice una minaccia una guerra e poi non la fa. È in confusione questo presidente, bisogna destituirlo, mandare in un ospedale mentale. Questi sono i media americani.
La stessa notizia nello stesso paese, presentata in modo completamente opposto.
Hai capito la storia? Quindi, diciamo... Quello che io vedo nella profezia è che alla fine sorgerà una coalizione araba anti-Israele, anti-USA. Questo sta per sorgere, è già cominciato, eh? E già ci sono i leader. Chi sono i leader della coalizione? Chi sono i leader dell'Islam oggi? Ragazze, svegliarsi, cioè voglio dire gentilmente, scusate, no, devo essere gentile, per l'amor di Dio, che poi mia moglie me le suona, dice, ma è il modo di parlare, per cortesia, ma cerca di far apparire la nostra radio, una radio, non dico normale, ma almeno non troppo anormale, io benedico mia moglie. Sorelle, ho capito la domanda?
No.
Non avete capito neanche la domanda?
No.
Non c'è nessun problema, sono così le bionde. In America dico le bionde sempre con la testa sulle nuvole.
Io non sono bionda.
Allora, si sta formando il blocco arabo islamico nel mondo, no?
Sì.
Attualmente chi sono i leader di questo blocco? Attualmente, quando arriva l'anticristo sapremo chi è, ma attualmente chi sono i leader?
Del blocco islamico in Europa?
Del mondo.
Gli islamici.
Sì, grazie. Ma quali sono?
Papa.
Chi è?
No,
No. Lui d'accordo. Lui punto
indirettamente
sì. Punto di riferimento annunciato. Lui è punto di riferimento degli islamici, dei socialisti e dei gay. Tutto tranne che dei cristiani. Allora, ci sono due nazioni che sono le guide del blocco islamico mondiale.
L'Iran e non lo so chi è l'altro.
L'Iran, brava.
L'Arabia Saudita?
No.
E chi è?
L'Arabia Saudita segue l'America.
Sì.
E quindi già un po'.
Sì, ma sono molto musulmani.
Abbastanza
loro.
Isolata. Sì, sono molto, però sono pro America, cioè loro petrodollar, loro sono per i soldi. No? E la Turchia, Erdogan.
Ah, la Turchia.
Capito? L'Egitto è pro America. Pro Israele l'Egitto. La Libia non c'è più, era Gheddafi una delle guide, l'hanno uccisa. Gli americani, sono entrati a zappo sui piedi forse, perché adesso magari perderanno la Libia. La Libia, le profezie dicono, si unirà all'anticristo contro l'America, quindi non hanno guadagnato niente. Erdogan, Turchia e la lira sono le guide dell'islamismo mondiale oggi. Mm-hmm. Quindi quello che vedo alle profezie, che sta per sorgere un blocco arabo, un blocco islamico mondiale anti-USA e anti-Israele e anticristiani. Va bene? E alla fine anche quello che, anche se sembra contro le apparenze, questo blocco arabo sarà spalleggiato da chi? Contro le apparenze. Dall'Europa.
Sì.
L'Europa spalleggia, l'Europa, sì. Come lo sappiamo dalle profezie. Ma io lo dicevo questo 15-20 anni fa, che sarebbe successo. La gente mi prendeva per pazzo. Per pazzo! Ti pare che l'Europa va... L'Europa lo fa... E le profezie lo dicono. Infatti, guarda caso, si sono riempiti di islamici. E adesso che gli piaccia o no, devono fare politica islamica. Va bene? E vengono qua, multicultura, per multiculturalizzarsi con i cristiani, invece no. Si ghettizzano, non imparano neanche la lingua locale. Va bene? E dicono ai governi cosa fare. Adesso, i governi sono tutti o quasi tutti pro-islamici. Per sbaglio ce n'è uno qui, Salvini, che è contro. E gli altri più o meno inconfusionati al massimo. Tutti a seguire la politica islamica. Infatti sono antisemiti, l'Europa ha una politica contro Israele, pro-palestinesi, che naturalmente Israele sta facendo un disastro con le palestine, ci vorrebbe un po' di amore cristiano, loro non lo conoscono l'amore cristiano, quindi occhio per occhio, dente per dente, e non vanno da nessuna parte. Vabbè. Quindi alla fine questo blocco arabo sarà sostenuto dall'Europa e secondo me sarà capeggiato proprio dall'Iran e dalla Turchia. L'Egitto, l'Arabia Saudita e gli altri stati che del Golfo sono clienti dell'America. L'America dà un sacco di soldi all'Egitto. E l'Egitto si è calmato, è diventato pro-americano, guarda caso. Va bene? E tutte le nazioni del Golfo, sai le nazioni del Golfo Persico, no? Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, poi ci sono Emirati Arabi Uniti, lo Yemen, sono 7 nazioni arabe. Però ce n'è uno che non è arabo. Chi è? Ma voi avete fatto l'università?
No.
Ma dovete sapere, io sapere più di me dove essere. Ce n'è uno che ci sono 8 le nazioni del Golfo Persico, va bene? E questi 7 sono arabi, ce n'è uno che invece è persiano. Chi è?
Persiano.
Non sono arabi, sono persiani, un'altra razza. Qual è questa nazione? Ma ragazzi, io vi licenzio, virgolette contro virgolette. Ma te l'ho detto, devo solo ripetere quello che ho detto.
La Persia e l'Iran.
Oh, eccola. La Persia e l'Iran. Sì. La Persia è il vecchio nome dell'Iran.
Sì.
Loro non sono arabi.
Come non sono arabi?
Non sono arabi, sono islamici, ma non sono arabi, sono persiani. Ah. Il persiano è un'altra razza, capisci? Mm-hmm, è un'altra categoria. È come dire Nord Africa, Sud Africa, Nord Africa e Centrafrica, sono due razze diverse, nonostante sono islamiche. Allora, gli stati sono 8, va bene? Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen, uh-huh. E poi la Persia, va bene? Però tutti quanti, a parte lo Yemen e là che c'è guerra contro l'Arabia, tutti gli altri sono tutti filo America, perché è petrodollari. Compreso l'Arabia Saudita. Va bene, quindi se esplodesse una guerra Stati Uniti-Iran, immagino sarebbe una guerra circoscritta, anche perché nella regione al momento l'Iran è molto isolata. L'America non la spingerebbe troppo, anche perché ci sono circa 60 nazioni islamiche o pro-islamiche nel mondo. 56 sono islamiche al 100% governo, e una sessantina, arriva una 60 con quelle che simpatizzano, sono abbastanza islamici nel paese. 60 nazioni nel mondo che alle Nazioni Unite sono un blocco, sempre uniti contro Israele, sempre. La sfida che Israele perde sempre. Quando tu puoi contare su 60 nazioni, su una Nazione Unita di 190 nazioni circa, ce n'hai 60 sempre unite, è logico che tu perdi sempre, perché gli altri sono sempre divisi. E allora l'Europa, abbiamo detto, è semi-islamizzata, va bene, e quindi l'Europa sarebbe anche questa contro l'America, almeno a livello politico. Quindi se scoppia una guerra Stati Uniti-Iran, Sarebbe una guerra isolata, perché nessuno va a mandare eserciti, la Russia, la Cina, non mandano eserciti a difendere l'Iran. Non gli vogliono così tanto bene. Va bene? Quindi se guerra sarà, non vedo guerre troppo grandi. Domanda, vengono grandi guerre? La risposta secondo me è no. Secondo me non vengono, non viene, perlomeno non adesso, da questo problema Iran e USA, non mi aspetto una grande guerra. Se c'è, sarà una scaramuccia.
Ci saranno grandi guerre, però
ci
dici...
saranno, però dopo che viene l'anticristo.
Ok, sì.
Non adesso nessuno c'ha il coraggio di fare, neanche Trump addirittura ha dichiarato guerra e poi l'ha fermata. Perché attualmente la guerra è contro l'interesse di tutti, perché c'è questo spirito di pace. Va bene? Però quando apparirà l'anticristo sulla scena mondiale, ecco che cominceranno le grandi guerre, perché l'anticristo, il diavolo incarnato, non ha paura di nessuno, più ne uccide meglio è. L'inferno aspetta, lui vuole morti,
sì,
capisci?
Sì.
Va bene, com'è che si può adorare Allah oggi? Uccidendo. Se vuoi adorare Allah, l'Islam, devi uccidere. C'è un nemico, devi ucciderlo. Perché? Perché Allah richiede sangue. Non è mica come Gesù che dice ama il tuo nemico. Allah dice uccidi, odia, brucialo vivo. È Allah che l'ha ucciso, non tu. Ho dato tutte le scritture, quindi lo date, se lo volete ve lo do di nuovo. Va bene, quindi se ci saranno guerre, ma non credo che saranno troppo grandi, va bene. Cominceranno quando viene l'anticristo, studiare il nostro corso biblico. Lì spieghiamo questa cosa lì, cioè Daniele capitolo 7, Daniele capitolo 11, Primo Tessalonicesi 5, Secondo Tessalonicesi 2, eccetera. Sono tutte le guerre grandi che verranno quando, appena spunta l'anticristo. Va bene? L'anticristo prima viene, abbiamo insegnato questo, no? Con la maschera di pace mondiale e multiculturismo, multicultura, come si dice. Va bene? E quindi viene l'anticristo a portare la salvezza del mondo da tutto. Tutto quello che il mondo vuole, lui promette salvezza dall'inquinamento, hanno già cominciato con questo, a chiacchiere. Diritti per omosessuali e così via. Avanti con l'immigrazione, siamo un popolo mondiale, sì? Col fischio. America sono secoli che sta cercando di fare integrazione, bianchi e neri sono ancora più in odio di prima. I turchi stanno cercando di multiculturizzarsi con gli armeni, hanno ucciso 1,5 milioni di armeni nel 1915. E dove è la multicultura Turchia e armeni? La multicultura è una bugia più grande del nazismo. Il nazismo era il toccasana dell'Europa, parole di Hitler, avrebbe risolto tutto. E quelli che non sono d'accordo, nessun problema. Auschwitz, subito al muro, problema risolto. Va bene? La multicultura è una bugia tanto grande quanto il diavolo. Dio ha creato le razze e gli uomini hanno creato il razzismo. Allora la Bibbia dice, Efesini capitolo 4, che diventiamo uno in Cristo. E arriva l'ecumenismo col Papa lì, con l'acqua santa, cioè l'alternativa del diavolo, sì, ecumenismo a livello religioso, multicultura a livello politico e l'anticristo insieme al Papa lì a dare acqua santa a tutti. Non funzionerà, non ha mai funzionato. Mostrami un posto nel mondo dove la multicultura ha funzionato.
No, non funziona, è solo una scusa per aprire le porte, poi quando gli islamici entrano non
ti
vogliono,
cacciano fuori a te.
Non vogliono integrarsi, vogliono prendere controllo.
Va bene? Quindi le guerre cominceranno appena arriva questo, capito? L'anticristo. Arriverà con tutte queste bugie e il mondo in ginocchio adorarlo. Oh, multicultura! Oh, finalmente risolto il problema degli islamici! E l'anticristo, certo, votate per me. Diritti per gli omosessuali, tutti omosessuali a votare anticristo e così via. Quindi quando l'anticristo incassare, voce del verbo incassare, incassa il sostegno di molti, ne carpisce la loro fiducia, ecco che lui comincia a crescere, capito? Bugia sopra bugia, come ha fatto Hitler, Mussolini. Studiate la storia del secolo passato, lì tutto spiegato. Come hanno fatto? Come ha fatto Hitler a salire? Si è capito come ha scalato la scala Hitler e Mussolini, facendo, virgolette, del bene, mantenendo le promesse, mantenute le promesse, un po'. E il popolo ha votato per lui e li ha portati tutti all'inferno, li hanno portati i pifferai magici, tutti alla morte li hanno portati. 100.000 gavette di ghiaccio. Quindi tutto comincerà così. L'anticristo sorgerà, a Daniele 11:23 dice sorgerà, l'anticristo sorgerà con poca gente. Daniele 11:23, secondo Tessalonicesi 2:9, non darà nell'occhio. Sarà socialista, sarà pro-islamico, sarà a favore di tutto quello che le masse atee vogliono. Prestare attenzione. Sarà osannato dalle sinistre, i quali politici faranno a gara a baciargli i piedi. Il Papa ha già cominciato con gli islamici. Vabbè. Le Nazioni Unite, ormai che sono appannaggio di Islam, gay e sinistra, cosa faranno le Nazioni Unite? Lo esalteranno le stelle. America e Israele saranno isolate. Non perché l'America è tanto meglio, perché diciamo una mafia diversa. D'accordo? Non sono pro-americano, non so se avete notato.
È perché vuole lei essere in controllo.
Va bene? No, vuole il suo ordine mondiale, sì, basato sul dollaro. Sì. Invece l'anticristo dice no, sul dollaro, cioè, il dollaro ha limiti. Il dollaro schiavizza solo il corpo. Qui dobbiamo schiavizzare anche l'anima, quindi il marchio della bestia. Quindi un ordine mondiale sul 666, che il dollaro... Sì, vabbè. Il dollaro non serve più, gli uomini sono già schiavi delle banche. Adesso serve, bisogna fare un salto di qualità, adesso bisogna schiavizzare le anime, marchio della bestia. Quindi l'ordine mondiale per schiavizzare i corpi non serve, perché sono già schiavi. Gli schiavi sono in ginocchio a mendicare per un pezzo di pane, dammi un lavoro per ramazzare le strade. Posso fare lo spazzino, per favore? Ho ricevuto un'email, fratelli che non trovavano lavoro a Palermo, ho detto, ma scusate, andate a spazzare le strade. Mi ha risposto, caro fratello Giuseppe, qui a Palermo il lavoro di spazzino lo danno cominciano da quelli che hanno il diploma universitario. Caro mio, e per andare a rovistare nelle immondizie a vedere se c'è qualche pezzo di pane buttato via, che diploma ci vuole? Arriverà l'anticristo, darà, virgolette, mangiare per tutti, lavoro per tutti, sarà il nuovo Lenin. Pane e lavoro! Va bene? Lavoro, pane per me, lavoro per... Ok. Oh, quindi sarà pro-islamico, sarà di sinistra. E poi l'anticristo avrà il suo profeta personale, e leccapiedi, avete capito chi è, no?
Il falso profeta.
È il Papa. Il Papa è in pole position, capisci? E lui è già in pole position con la sua Ferrari gesuita, lì con gli occhialoni, la croce falsa in mano, l'acqua santa dall'altra parte, capito? Lui sarà il profeta personale dell'anticristo. Capisci? Non c'è un anticristo oggi, al mondo ce ne sono molti anticristi, che il Papa non lo va a benedire. Cominciando da Renzi, cominciando dai gay, cominciando dalle sinistre. Quindi il Papa è in prima posizione per essere il falso profeta nel taschino dell'anticristo, pronto a ungere con olio di Satana l'anticristo, approvare ogni sua decisione, spingere il mondo a seguirlo. Apocalisse 13. Cosa dice Apocalisse 13? Andiamo lì. Perché è scritto questo? Sarete in disaccordo con me? No, non sarà il Papa, sarà un altro. Come volete, però secondo me questo qui c'ha le carte in regola e in più altre carte nelle maniche. Capito? E vai verso 11 in poi, per cortesia.
Apocalisse 13, 11.
Sì, fino a 14. Poi vidi
un'altra bestia che saliva dalla terra. E aveva due corna simili a quelle di un agnello.
Cioè, l'agnello nella Bibbia è Gesù, quindi questo qui arriverà presentandosi come Gesù. Guardate le croci al collo che il Papa ha, tranne che le nasconde quando va dagli islami. Adesso lo nasconde al taschino dove c'ha la pipa lì.
Ma parlava come un dragone.
Ok, quindi corna di agnello, camuffato, ma messa in scena agnello. Però quando apre la bocca questo qui e parla un gay, parla meglio dei gay, meglio delle sinistre, meglio di Che Guevara, meglio di Fidel Castro. Perché è meglio? Perché imbroglia di più!
Sì, è più ingannevole.
Io ho detto, lo ripeto, non è mai esistito al mondo un falso profeta più falso di questo gesuita. Perché lo vediamo dai frutti. Il mondo è ingannato da questo tipo. Nel nome di Gesù lui va a infinocchiare tutti, li imbroccola tutti, li imbroglia tutti. sta mischiando comunismo, socialismo, aiutare i poveri nel nome del Vangelo. Gesù non ha detto di aiutare solo i poveri, ma di aiutare anche i ricchi. Anche i ricchi, straricchi, Berlusconi, i Paperoni, aiutare anche loro che diano una mano ai poveri. Ma se tu mi vieni a dire aiutare i poveri, i ricchi, e quando li evangelizziamo i ricchi, così che tirano fuori un po' di soldi per i poveri? Va bene? C'è qualcuno che ci segue qui, date una mano a Radio Blast per cortesia. Qualche paperone. Qui si lotta, ragazzi. Chiusa parentesi. Va bene come passare il cappello, Angelo?
Sì, va bene, sì.
Va bene.
Ho sbagliato
sì,
qualcosa?
Sì. No.
Vado avanti?
Avanti.
Ok, allora cappello
coraggio.
Grande. Allora, voglio dire, evangelizzare non solo i poveri. Questo è il Vangelo cosiddetto, il Vangelo della liberazione. Vangelo della liberazione, quello è sudamericano. Cos'è? Un Vangelo comunista, un Vangelo che ha fallito, come tutti i comunisti, va bene? Quindi, cosa farà questo falso profeta personale?
Ho letto solamente il verso 11, leggiamo ancora.
Dove sei arrivata?
All'11. Ho letto solo 11.
Vabbè, vai al verso 12, faceva sì questo falso profeta?
Faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia.
E seduceva?
Gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
Va bene, quindi questo falso profeta, capisci, farà da eco all'anticristo. Adesso sta facendo da eco agli omosessuali, alle sinistre, ai comunisti, a Bruxelles. Non c'è un anticristo al mondo che questo qua non gli fa da eco. Ti immagini quando viene l'anticristo? Oh, mio discepolo è arrivato. Va bene, questo è la gesuita senza studiare, quello l'anticristo. In conclusione, non mi aspetto, ma Dio benedica però i parroci cattolici veri, Dio benedica Amen. I cattolici sinceri.
Sì.
Però svegliarsi dall'ignoramento, seguite Gesù. Non vedete questo qui non è cattolico. In conclusione, non mi aspetto per il momento, in conclusione, grandi guerre, non mi aspetto per questo, perlomeno non fino a quando non spunta l'anticristo. A quel punto sarà bene che tutti i nostri fratelli, quando dico fratelli cosa voglio dire anche?
Anche sorelle,
certo. Va bene? E anche le sorelline, e i fratellini, e i figlioletti, tutti, quando arriva l'anticristo sarà bene, scrivetevelo, che tutti i veri figli di Dio nel mondo, non solamente i nostri fratelli della Chiesa dello Spirito, della nostra Chiesa, ma che tutti i fratelli veri del mondo, va bene, io mi auguro, quelli che non conoscono, quelli che non mi conoscono, mi auguro che tutti saranno ben rifugiati nei luoghi giusti, più o meno come lo è la nostra comunità qui in Sud America, per la quale do gloria a Dio, che nel 2011 mi ha detto: carissimo Giuseppetto, taglia la corda. Ho detto: Signore, vado subito di corsa. Gesù mi ha detto: tutte e due. È vero, è vero. E allora una signora dolcissima ci ha pagato i biglietti di autobus. Ed eravamo in America Orientale. In Italia avevamo più.
Europa.
Dove eravamo?
In Europa, non America Orientale.
Ah, non ti confondi, capito? Voglio dire Europa.
Sì, scusa.
Da te, editrice, no, niente.
No,
ho detto lascia tutti. E loro votano quando io sbaglio.
Sì,
va
sì,
bene.
Sì.
Allora,
alcuni sbagli,
posso rettificare?
Sì.
Mi chiamano falso profeta, se sbaglio la virgola. Allora, abbiamo mollato Europa orientale, preso un autobus, va bene, e siamo dalla Romania siamo partiti,
sì,
diretto a Madrid,
sì,
gratis.
Sì, grazie a Gesù.
Una squadra di 11, si è risparmiato un sacco di soldi, mm-hmm, miracolo di Dio.
Mm-hmm.
Io benedica Dora che ha parlato con la signora dolcissima.
Dolcissima.
Però l'evangelizzava il telefono che ha problemi familiari grandissimi.
Sì, eravamo molto vicino a lei.
Ah, grazie Gesù. E si è provveduto e siamo partiti. Allora, quando arriva l'anticristo, ragazzi, sarà bene che siate rifugiati come noi. Va bene, pregate. Se pregate, Dio mostrerà a ciascuno di voi, dolcissimi, amati, va bene, dove egli vuole, dove lui vi vuole,
sì,
dov'è il vostro rifugio.
Sì.
Amen.
Sì, amen.
Da parte nostra, come sapete, siamo a vostra disposizione. per consigli, aiuti nello spirito, guida nella parola, nelle profezie, nel nostro piccolo, in quanto Dio ci ha dato la benedizione di capire, di sapere. Nel nostro piccolo vi mettiamo tutto a disposizione. Se serve aiuto, consigli, tutto, soldi piano, soldi pochini.
Sì.
Se dà piccole offerte, qua e là sì, però case non siamo in grado di darvi case. Se qualcuno decide in Sud America, non abbiamo un luogo di riunirsi ogni settimana, perché i nostri fratelli sono dappertutto al mondo. Abbiamo tentato di farlo, ci ha detto no, direzione sbagliata, no, dovete raggiungere tutto il mondo, non solo quattro gatti locali, quattro pecore. E così stiamo facendo, per grazie di Dio.
Amen.
Angela,
grazie,
domande,
Signore.
O risposte?
No, io ho chiesto le mie domande, per me è stato chiaro. Allora, come dicevi, non ti aspetti adesso a grandi guerre?
No, non mi aspetto grandi guerre, no.
Mm-hmm. Anche perché non sembra che la Russia e la Cina si vogliono coinvolgere in questo conflitto,
no.
Quindi sembra più calmo di quello che pensavamo.
Le castagne nel fuoco, loro sono felici di lasciarle all'America. E l'America, se non fa la guerra, è nei guai l'America. Se fa la guerra è ancora nei guai.
Sì,
quindi
sì,
loro
sì.
Sono contentissimi, dice il tranquillo. Sai, il potere erode, usura, capisci? Il potere è difficile da gestire. La povertà è facile da gestire, va a cercare aiuti, ma la ricchezza è difficile da gestire, perché tu vai da un mendicante e gli regali $1,000,000, non so dove cominciare. Sarà un miracolo se non glielo rubano prima della sera, d'accordo? Gloria a Dio, Angela.
Sì, no, mi è venuta una domanda, ti chiedo, tu cosa pensi, è meglio se l'America ferma l'Iran dal armarsi con le armi nucleari? O dovrebbe lasciarli in pace?
Ma le armi nucleari sono sempre sbagliate a cominciare con l'America. L'America è una grande ipocrita. Cioè, io sì, tu no.
Sì, ma nello stesso tempo è giusto.
Con questo non voglio dire io sì, quindi sì anche tu. No, no, è sbagliato,
no,
tutte e
no,
due.
No.
È come
sbagliato.
Dire l'America ammazza una persona, l'Iran non può. Allora lasciali ammazzare, perché ha diritto anche l'Iran di ammazzare. È sbagliato dall'A alla Z. Qualunque cosa fa l'America è sempre sbagliato. Se non fa niente, l'Iran si arma di armi atomiche e sarà peggio di adesso.
Sì, perché è il nemico di Israele,
sì,
quindi chissà che succederà.
Sì, però se fa qualcosa, attacca l'Iran, tutti sono contro l'America. Dici, come tu puoi avere armi atomiche, loro no.
Mm-hmm.
In un modo, cioè sono sul binario sbagliato. È come quando tu vai in un gruppo satanico, vai in una discoteca, vai, sei nel posto sbagliato. Capito? Se fai qualcosa, se ti prendi droga è sbagliato, se non la prendi sei sempre nel posto sbagliato. Quindi che consiglio posso dare io? Io sono consiglio che si convertano, che diventino cristiani. Che Trump, poveraccio, è cristiano, sì, cristiano, è più cristiano del Papa. Tra l'altro, il Papa dice che Trump non è cristiano. Io sono sicuro che è più cristiano del Papa. Non so se il Papa è cristiano, le corna d'agnello ce le ha, ma la bocca di dragone non gli manca. Trump almeno parla di Dio, ha chiamato un gruppo di evangelici a Washington, gli hanno imposto le mani, l'hanno unto con olio, hanno pregato per lui, mentre Obama erano lì a pregare sui tappetini ad Allah. Quando Trump e la sua moglie Melania sono arrivati a Casa Bianca, in ogni sgabuzzino c'erano tappeti islamici. Hanno trovato tappeti dappertutto, potevano aprire un supermercato di tappeti. Ogni volta che c'era il Natale, Obama lo festeggiava il Natale in modo privato. Invece questo qui è un cristiano in modo pubblico, contro l'aborto. Immigrati a casa, li aiutiamo a casa loro. E lui che ha portato i problemi qua, così siamo tutti e due poveri. Cioè, ma questi ipocriti, questi Nuovo Ordine Mondiale, questi giornali, New York Times, pro-immigrati, questi La Repubblica d'Italia e quelli della Stella Fondi Immigrati. Ma perché loro non danno un esempio? Scusa, perché non cominciano a condividere il giornale, quello della Sera, La Repubblica, con gli islamici, con gli immigrati, non solo gli islamici, ma anche gli indù, anche gli indiani e anche i sudamericani? Condividete i vostri giornali e anche le banche, voglio dire. Banche, volete che gli italiani condividano le tasse per gli immigrati? Bene. E voi condividete i vostri soldi, per cortesia. Multicultura a livello di politica. E a livello di soldi non c'è multisoldura? Multifinanziura? Molti lingotti, molti soldi. È la banca Yord del Vaticano che fa tante chiacchiere. Perché non fanno multicultura nella loro banca dello Yor? Ipocriti. Multicultura deve fare gli italiani che sono già super tassati. Tasse anche per gli immigrati. Ma cosa facciamo? Riceveremo tutta l'Africa? E quanti immigrati possono arrivare in Europa? E dopo? Ecco che succederà come in Sudafrica, che è successo? Contro il razzismo, contro la segregazione razziale sudafricana, Sudafrica. Tutti contro. Finalmente hanno messo democrazia aperta a tutti, adesso la maggioranza sono tutti neri, adesso stanno perseguendo i bianchi, li stanno uccidendo, li stanno violentando. E le donne sono quasi tutte violentate in Sudafrica, perlomeno un grande percentuale che fanno dimostrazioni nelle strade. Va bene? Adesso vogliono uccidere i bianchi per i mali che hanno fatto nel passato. Di male ne hanno fatto parecchio, ma non è che lo risolvi dicendo tu mi hai fatto male a me, adesso ti faccio male a te. A parte che questi qui in Sudafrica sono i figli di quelli là, quindi direttamente non hanno fatto niente. Allora andiamo in Germania a ammazzare tutti perché i genitori erano nazisti. Ma è un discorso, sì. Questa multicultura è un discorso sbagliato che non arriva da nessuno, già non funziona. Vai a Parigi, vai in Francia, vai in Germania, vai in Svezia, vai in Danimarca, ci sono ghetti islamici che non puoi entrare. Qual è multicultura? Il più grande inganno, la più grande bugia dopo il nazismo. E secondo me è ancora peggio del nazismo. Bene, io... abbastanza così?
Sì, va okay. Bene. Allora facciamo una pausa, mettiamo una canzone di Celentano e poi condividiamo delle testimonianze ricevute dai fratelli, da Mihaela dalla Croazia, una bellissima testimonianza anche da parte di Rossella dalla Germania in audio, ma prima ascoltiamo questa canzone di Celentano proprio sul soggetto delle guerre, Sognando Chernobyl.
E sogniamo Gesù ragazzi, sogniamo Gesù ragazzi, sogniamo la parola. Ma non è bello che quando tutto finirà noi andiamo in un posto incredibilmente meraviglioso dove tutto è amore, pace, gioia e fraternità, potremo abbracciarci nel nome di Gesù, amarci, aiutarci, benedirci e non c'è bisogno di mettere soldi in banca con i mitragliatori fuori, sparate a vista se uno si avvicina, è l'uomo sbagliato.
Guarda, questa canzone proprio parla di questo, ma dice anche che quando tutti insieme salteremo in aria, non tutti quanti saliremo dove sei tu, parla di Gesù, perché ci sono quelli che hanno ucciso e massacrato e stuprato e non saranno lì. È molto belle queste parole della canzone, parla di Gesù, parla della guerra, parla della guerra atomica, quindi molto realista.
Guerra atomica che viene, profetizzata,
sì.
Apocalisse 9:18, 2,5 miliardi moriranno in una guerra sola. Apocalisse 9:18, studiatelo. Avanti fratelli, avanti ragazzi e pregate, andate nel posto giusto, non fatevi beccare nel posto sbagliato dove Matteo 24 dice non potrete neanche andare a tornare a casa a prendervi la giacca, la moglie, i bambini, niente. Potete tornare a morire con loro, ma non potete andare a prendere la giacca, Matteo 24. Vengano fratelli, questi ci siamo vicini, avanti.
Celentano, sognando Chernobyl.